Vediamo ora il capitolo 2, che si apre con uno degli inserti metrici che caratterizzano questa operetta e che dovevano caratterizzare la satira menippea. Iam Phoebus breviore via contraxera tortum lucis et obscuri crescebant tempora somni, iamque sum victrix augebat cinzia regnum et deformis iems gratos carpebat honores divitis autumni, ius soque senescere Bacco, carpe bat raras serus vindemitor uvas. Già Febo, percorrendo una via più breve, aveva ridotto il sorgere della luce e si allungavano le ore del buio sonno. Già Cinzia, vittoriosa, accresceva il suo reame, e lo sgraziato inverno raccoglieva i frutti graditi dell'opulento autunno, e messo il vino a invecchiare, il tardivo vendemmiatore raccoglieva uve sparute. Cinzia, naturalmente, è Diana, è la dea nata sul monte Cinto, a Delo, da cui deriva questo nome. E qua, al primo verso, troviamo subito un problema testuale piuttosto spinoso e di difficile soluzione, costituito da questo hortum lucis, che letteralmente significa, l'ho tradotto, il sorgere della luce. Il nostro autore, così all'inizio della sua narrazione, sta facendo il verso alle descrizioni poetiche in cui si indicava un periodo dell'anno, una stagione, o un giorno attraverso appunto il richiamo di azioni, mestieri, divinità, personaggi mitici oppure personificazioni che potevano servire a descrivere appunto un preciso momento dell'anno. E qua il momento dell'anno che l'autore vuole descrivere è il momento della morte di Claudio, quindi ottobre. E in ottobre, si sa, le ore di luce della giornata hanno già iniziato a scemare a favore delle ore della notte. Infatti qua si sta parlando del fatto che Febo ha abbreviato il suo percorso e si è contratto, anzi Febo stesso ha contratto l'hortum lucis, mentre di contro crescebant tempora obscuri somni. Come vedete dall'apparato, rigo 17, ortum è lezione su cui sono concordi tutti i testimoni. Però in questo contesto ortum non ci sta bene, perché ortum, che indica il sorgere della luce, non è idoneo a essere abbreviato. Qua ci aspetteremmo un arco di tempo. E infatti sono state avanzate numerose congetture per correggere ortum in questo senso. La più antica di queste congetture è indubbiamente orbem, una correzione di Liber Froidmont, che era un filologo belga, autore di un'edizione dell'Apocolocyntosis, con la quale Froidmont, o Fromondus alla latina, intendeva restituire il significato di orbita, cioè di corso dell'astro, una congettura che ha goduto di grandissima fortuna, paleograficamente molto simile a ortum, che però ha un difetto, e cioè il difetto di trovarsi sempre all'interno dello stesso capitolo, al paragrafo 4. Non che la ripetizione sia impossibile, ovviamente, però metodologicamente è inopportuno congetturare un termine che crea la ripetizione con un termine che si trova, guarda caso, proprio all'inizio del carme successivo. Quindi, da questo punto di vista, orbem di Froidmont, anche se ha goduto di grande fortuna, è stato giustamente messo in discussione da studiosi di età successiva. Uno di questi è Eden, che ha proposto un qualcosa di apparentemente molto attraente, ha proposto cioè arcum, ma in realtà non particolarmente convincente, in quanto Arcum, se anche a noi moderni suona, può suonare familiare, in realtà non è attestato in latino per indicare l'arco della giornata, la luce. Lascio a voi valutare se ortum può stare o non può stare nel contesto e lascio a voi valutare le altre congetture riportate nell'apparato critico di Roncalli. Per quanto mi riguarda, vi segnalo che è stata pubblicata un'ulteriore congettura rispetto a queste, che a me è parsa più convincente di tutte le altre, infatti è quella che ho accolto nell'Oscar Mondadori. Ed è una congettura di Mario De Nonno pubblicata sulla rivista di filologia e di istruzione classica del 1996 e che è Actum Lucis. Ecco, secondo me questa congettura, oltre ad essere paleograficamente piuttosto vicina al tradito ortum, ha dalla sua il fatto di essere un termine, come ha ben mostrato Mario De Nonno, utilizzato sia da Manilio sia da Germanico per indicare l'orbita di un astro. Siccome è un deverbale che deriva da ago, questo termine è perfettamente adatto per descrivere il trasporto del Sole da parte di Febo. E quindi Actum, secondo me, ha buone possibilità di essere il testo originario. Per testo originario intendo ovviamente il testo scritto da Seneca. Non ho introdotto questo concetto perché so che avete già nozioni di filologia, però ecco c'è una differenza fra il testo dell'archetipo e il testo originale, il testo scritto dall'autore. Noi possiamo ricostruire il testo dell'archetipo con relativa facilità, in questo caso nell'archetipo c'era un errore che era ortum. Quando noi interveniamo per congettura su un testo che è verosimilmente attribuibile all'archetipo, cerchiamo di sanare errori d'archetipo nel tentativo di ricostruire il testo così come era stato scritto dall'autore. In casi del genere si parla di errori di archetipo. Perché erano errori presenti nell'archetipo, non perché fossero errori commessi da chi scriveva l'archetipo. Possono benissimo essere errori che l'archetipo ha ereditato dal suo modello o da modelli precedenti al suo modello. Ma ai nostri fini questo non ha rilevanza. Come dicevamo nelle prime lezioni, per noi filologi, hanno rilevanza soltanto quegli anelli della tradizione che sono effettivamente ricostruibili. Tutti gli altri, anche se sono ipotizzabili, perché statisticamente è impossibile che a monte dell'archetipo ci fosse il manoscritto scritto da Seneca, tutti gli altri manoscritti, anche se sono ipotizzabili a livello teorico, non hanno posto nella nostra ricostruzione schematica, sintetica, del percorso compiuto dal testo dall'antichità fino ad oggi. A rigo 19 troviamo un errore del Sangallensis. Suam in luogo di suum. È chiaramente un errore, suam non può stare nel contesto e la lezione giusta è quella tramandata da tutti gli altri manoscritti non menzionati dall'apparato, recensori compresi. I filologi sono sempre interessati a sapere qual è la causa che ha prodotto un errore. Questo perché spiegare quali sono le cause di un errore ci aiuta a determinare quando si è di fronte ad un errore. In altre parole, le cause di un errore sono di per sé indizi che siamo di fronte a un errore. Ed è questa la ragione per cui nei secoli si è dispiegata tanta finezza a cercare di spiegare come i diversi errori si sono prodotti nei testi. Non sempre però un errore ha una spiegazione che noi possiamo trovare. A volte si tratta semplicemente di sviste, di cortocircuiti della mente che avvengono per cause non desumibili dal testo, altre volte si tratta di errori di scrittura compiuti dalla mano, come se la mano quasi non fosse guidata dalla mente nel processo di scrittura, ed è questa probabilmente una delle cause che ha prodotto Suam del Sangallensis. Tra l'altro qua il testo è scritto da, non è più scritto dalla prima mano, la più esperta, ma da una mano successiva, che è, come le altre, più incline all'errore rispetto alla prima mano, quella che scrive la prima parte di testo. Tanto che si è ipotizzato che la prima parte del testo e tutte le parti scritte da questa prima mano potrebbero essere parti scritte da un maestro che forniva esempi di scrittura per gli allievi che invece scrivevano le altre parti. Ma vado avanti e mi fermo sempre allo stesso rigo per dire una cosa a cui ho già accennato all'inizio, e cioè che ritengo superfluo che un apparato ci fornisca le varianti grafiche di un nome proprio come Cinzia, tanto più che sono varianti grafiche di nessun momento, in quanto nel Medioevo I ed Y nei manoscritti erano spesso intercambiabili e così l'H veniva aggiunta o scompariva a piacimento dei copisti. Di scarsa rilevanza è anche la successiva annotazione sulla grafia di Iems, e passerei la cosa sotto silenzio se non ci fosse da osservare che Iems scritto da V presenta poi due segni, due puntini, uno sotto e uno sopra la P, che sono serviti per espungere questa P e che sono stati apposti molto probabilmente da uno scriba di età successiva. Se voi ingrandite la fotografia della pagina vedete che sembra questi due puntini sono stati aggiunti con un inchiostro leggermente più scuro rispetto a quello della scrittura. Quindi di fatto la grafia di V è identica a quella di S. Ci si chiede semmai quale sia la grafia di L, visto che qua Roncalli non ci dice niente in proposito. Ci si può immaginare che sia diversa da quella di questi due manoscritti, e quindi se è diversa potrebbe essere Iems, senza P. E questa ipotesi riceve conferma se voi andate a guardare il manoscritto L. Naturalmente in un mondo perfetto noi non avremmo alcun bisogno di andare a consultare i manoscritti, perché queste informazioni ci verrebbero fornite in modo più completo o in modo più esatto dall'apparato critico, ma come in tutte le altre cose nessun apparato critico è perfetto e chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ed eccoci arrivati all'altro secondo problema che riguarda questo carme, e cioè al carpebat honores. Questo carpebat pone un problema interpretativo e un problema stilistico. Il verbo carpo infatti è il verbo del raccogliere i frutti, mentre honores più che frutti sembrerebbero le fronde del ricco autunno, dell'autunno che ha portato i frutti. Quindi qua carpo semanticamente sembra cozzare almeno un po' con il suo complemento oggetto. Il problema stilistico riguarda invece la ripetizione di questo verbo, che compare anche al verso 6. Serus vindemitur carpebat raras uvas, dove l'uso di carpebat è perfetto e appropriato. Per risolvere questa difficoltà vedete quante congetture sono state escogitate. Fra queste congetture, a mio parere, la migliore è senz'altro rapiebat di Bucheler e la seconda in ordine di importanza è sempre una congettura di Bucheler, spargebat. Queste mi sembrano le due uniche congetture meritevoli di essere menzionate in un apparato critico, perlomeno che io menzionerei in un apparato critico. In un apparato critico minimale mi limiterei a menzionare rapiebat di Bucheler. I sospetti relativi al Carpebat, che come vi ho detto sono sia di ordine semantico sia di ordine stilistico, non sono assolutamente prove del fatto che Carpebat sia corrotto, sono semplicemente indizi di possibile corruttela. E una corruttela diventa evidente quando una congettura ottima nasce per soppiantarla. La congettura Rapiebat di Bucheler è una congettura ottima che ha queste caratteristiche, ma nessuno degli editori che ha stampato fino ad oggi la Apocolochiuntosis si è preso la libertà di modificare il testo. Neanche Bucheler stesso lo ha fatto, ha relegato sempre la sua congettura nell'apparato critico e forse per questo, anche influenzati dalla sua autorità, gli editori successivi non se la sono sentita di intervenire sul testo. Questo non significa che una congettura migliore di quella di Buechler possa essere fatta e magari potrebbe riuscire a farla qualcuno di voi. Andando avanti, non mi soffermerò sul modo in cui esse ha scritto Bacco e neanche sulla lezione Vindemiator, che è chiaramente un errore in cui sono scivolati alcuni copisti, non perché Vindemiator non possa esistere, in latino ci sono sia Vindemitor sia Vindemiator, ma perché è impossibile in questa sede metrica. Questo Vindemitor, secondo Pasquali, era una apposizione di Iems, l'inverno che sarebbe stato un tardivo vendemmiatore. In realtà, molto probabilmente hanno ragione coloro che ritengono, a partire da una idea di Froidmont, il Serus Vindemitor fosse colui che dopo la vendemmia, che avveniva prima, avveniva a fine settembre, passava nella vigna per fare la racimolatura, per raccogliere cioè quello che restava di uva dopo la vendemmia vera e propria. Quest'idea mette da parte un'ipotesi diversa che era stata fatta e sostenuta anche da Bucheler, secondo la quale la raccolta tardiva sarebbe quella di uva lasciata appositamente nella vigna per farla appassire e per ricavarne vino dolce. In realtà la presenza di raras, dell'aggettivo raras che fa riferimento ad uvas, secondo me fa propendere per l'ipotesi di Froidmont. Un'ipotesi ancora diversa, secondo me non del tutto persuasiva, è quella di Rosaria Solarino, che è accolta da Russo nelle sue ultime edizioni, che vede in Vindemitor, che infatti Russo scrive con la maiuscola, l'astro della costellazione della Vergine, che aveva nella credenza antica un influsso sull'uva e che era l'astro sotto il quale si vendemmiava.